L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Seconda puntata.
Buongiorno, Kenneth. Per non disturbarla, ho pensato di lasciarle il mio splendido magnetofono dove registrerò a tratti quanto ricordo della vita di Nikola Tesla. Così lei potrà prendere appunti per scrivere indisturbato una degna biografia. Inizio. La piccola casa dove nacque sorgeva accanto alla chiesa serba ortodossa e il padre, Milutin Tesla, ne era il reverendo capo. Per Nikola si prospettavano tre futuri possibili: quello di contadino, quello di soldato o quello di sacerdote. Ma lui, il quarto di cinque figli, non era un bambino qualunque, ma un creatore. A 5 anni inventò una ruota idraulica, poi un ombrello che avrebbe dovuto farlo volare, che invece non gli impedì di precipitare dal fienile e di procurarsi fratture e vari traumi. E poi ancora un mulino a vento alimentato dallo sbatter d'ali di 16 farfalle. Ma l'episodio che lo lese di più fu la morte del fratello maggiore, provocata forse dallo stesso Nikola, che lo fece involontariamente cadere da un magnifico cavallo arabo o rotolare dalle scale, non si sa bene. Da allora, era appena un bambino, per farsi perdonare divenne ancora più disciplinato, con l'obiettivo però di diventare uno scienziato, il più grande di tutti gli scienziati. Come le sembra questo metodo? In attesa di una sua risposta, le auguro una buona giornata. A presto e con stima, Muriel.
Insomma, si è convinto a scrivere questa biografia?
Speriamo, per ora sta ascoltando i miei ricordi. E il tuo detective?
Si sta appassionando al caso. Oggi dovrebbe incontrare il nipote di Mr. Tesla, Sava Kosanovic. Un personaggio importante. Uno che molto giovane diventò diplomatico del governo jugoslavo in esilio.
Chissà se, importante com'è, gli concederà un'intervista.
Non ho alcun dubbio. Archie Goodwin ha grandi doti persuasive.
Signorina, può andare. Chiuda la porta, non ci sono per nessuno.
Bene.
Prego, prego. Ma anticipo che non potrò che essere inevitabilmente vago, anche perché ne so poco delle scoperte di mio zio. Comunque dica, chieda.
Grazie, gentilissimo. Quando ha saputo la triste notizia?
La mattina stessa della scoperta del suo cadavere, la polizia mi chiamò negli uffici della Eastern and Central Europe Planning Board per i Balcani, di cui sono da qualche tempo presidente.
E ovviamente lei si precipitò in albergo.
Ovviamente. Per accarezzare per l'ultima volta il viso di mio zio, che stava disteso sul letto e ben vestito.
E non le sembrò strano?
Che fosse impeccabile anche da morto? No, la cosa non mi sorprese affatto. Zio Nikola, così come prevedeva il futuro del mondo, probabilmente avrà previsto la sua morte. E ordinato e preciso com'era, si sarà preparato di tutto punto.
Suo zio manteneva molti documenti nella stanza.
Certo. Anche se non so se fossero più le gabbie dei piccioni o le casse di documenti. D'altronde erano i suoi grandi amori, i pennuti e gli studi scientifici. E non soltanto scientifici. Ricordo un aneddoto di tanti anni fa, sicuramente del secolo scorso, che raccontò lui stesso.
Caro Sava, gli uomini sono automi che reagiscono in maniera meccanica agli stimoli esterni. Ma ti confido che prima o poi riuscirò a capire il meccanismo sul quale nessuno ha finora indagato. Ti faccio un esempio del tutto personale. Dopo una gran festa che diedi parecchi anni fa, un gruppo di ospiti, molti dei quali della nostra terra balcanica, si stavano preparando a prendere il treno per Filadelfia. Ma a me, non so come, ma un giorno lo scoprirò, venne l'impulso irresistibile di fermarli. Una voce. Un messaggio extrasensoriale. Ero agitatissimo e ubbidii. Mi inventai non so più quale scusa. Li pregai, li implorai di non partire. E loro non partirono. Ebbene, il treno sul quale erano prenotati deragliò e ci furono morti e feriti. E tanti mi ringraziarono, ritenendo fosse stato un caso. Invece, probabilmente, non lo era affatto.
Questo era mio zio. Anzi, questo è diventato sempre di più mio zio, che si è occupato di fatti e concetti inspiegabili, ma anche, e sempre di più col passare degli anni, di fatti e concetti ancora del tutto inspiegabili.
Bene, ma i concetti, tutti i concetti, quelli spiegabili e quelli meno spiegabili, saranno pur scritti da qualche parte oppure no? Abbiamo saputo da più testimoni che casse e pacchi di documenti sono sparsi in vari palazzi e soprattutto in alberghi, quindi non soltanto nell'ultimo, il New Yorker.
Ma anch'io l'ho sentita questa voce, ma di tutto ciò so poco nulla.
Signor Kosanovic, lei è stata una delle prime persone a entrare nella stanza dell'hotel dopo il decesso. È sicuramente il parente più vicino, se non l'unico, ad averne avuto la possibilità. E prima mi diceva che dei fascicoli con gli studi di Mr. Tesla lei non se ne è mai occupato.
Non ho mai avuto il tempo di farlo, né prima, tantomeno quel giorno. Anzi, quella mattina, dopo aver riconosciuto il cadavere, sono arrivati gli agenti federali. Quindi presumo che fossero stati loro a portar via tutti gli scatoloni.
Mi sembra di capire che Tesla era un combattente solitario.
Certo.
E soprattutto negli ultimi anni non faceva parte di nessun gruppo o istituzione. Aveva forse fiducia nei suoi piccioni, ma certo non ne aveva nei colleghi. E credo che non sia da escludere un rapporto di causa-effetto tra la sua occupazione recente e la sua morte.
Cioè, mi faccia capire, lei sottintende che una mano estranea possa aver causato il suo decesso per fermare o appropriarsi dei suoi studi?
Beh, sì.
No, non lo credo proprio, signor Goodwin. Comunque, sono in ritardo per la seduta del Consiglio di Presidenza.
Potremmo rivederci.
Certamente, anche se sarò inevitabilmente ancora vago ed evasivo, come lei potrebbe pensare sia stato adesso.
Oh, ma no, no, si figuri.
Sembrato.
Ma Mr. Tesla dovrebbe aver lasciato tonnellate di carte e scatole stracolme di appunti e informazioni scientifiche che presumo potrebbero essere bramate dalle agenzie di sicurezza di mezzo mondo. Ma tutto questo risulta disperso, se non già sparito o fatto sparire. E il signor Kosanovic di tutto questo deve sapere molto più di quanto mi ha detto.
E chi si sarebbe impossessato di tutte queste tonnellate?
Chissà, certamente gente importante.
Se c'entrasse l'FBI, beh, io ho un'amica che è intima di Edgar Hoover, il capo dell'FBI. Ebbene, potrei chiedere un appuntamento per lei.
Se tutti sono reticenti, figuriamoci Mr. Hoover, che oltretutto non mi piace per niente.
Quindi come pensa di procedere?
Ho un appuntamento con un elettrotecnico che è stato molto vicino a Mr. Tesla. Si tratta di Blois Fitzgerald. E poi ne vedrò un altro ancora più famoso, John Trump. Anche lui legato a Tesla, sebbene lo credo anche legato all'FBI.
E allora, buon lavoro, Archie.
Signor Goodwin, mi permetto di parlarle a cuore aperto perché non ho niente da nascondere e nemmeno niente da guadagnare.
Grazie.
Ebbene, Mr. Tesla, nemmeno 2 mesi fa, mi confidò di avere messo a punto, ideato e progettato nei minimi particolari un tipo rivoluzionario di siluro, ovviamente sconosciuto a tutti gli eserciti della Terra, e me lo disse con grande enfasi.
È un modello che mi è costato tanto, soprattutto in questi tempi difficili che mi vedono stanco e anche ammalato. Quasi $10,000.
Ah.
Ed è custodito in un deposito di sicurezza a me intestato. Questo siluro si avvicina come concezione a quello che volgarmente è stato chiamato, e non da me, il raggio della morte. Ci sono arrivato durante e grazie a migliaia di notti insonni, accompagnato soltanto dall'amorevole tubare dei miei compagni di stanza, i piccioni.
Migliaia di notti insonni corrisponderanno a decine di fascicoli.
Molti, molti di più. Ci sono almeno 80 bauli sparsi in vari luoghi.
E quegli 80 bauli che fine avranno fatto?
Oh, non dovete chiederlo a me. Le posso dire che dall'hotel New Yorker, il giorno dopo la morte di Mr. Tesla, partirono due rimorchi.
Alla volta di?
Oh, certamente non del paradiso. Altro non so o non posso dire o non so e non posso sapere. Questo è tutto, proprio tutto, Mr. Goodwin.
Continuo a pensare al nostro progetto di biografia. Io ho conosciuto Mr. Tesla quando era già in fase calante. Infatti le manifestazioni più grandi del suo genio avvennero tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.
Sì.
Poi si ebbero soltanto delle intuizioni sparse, dei germi di idee che non fiorirono e non portarono a nessun risultato tangibile.
Sì, ma andiamo con ordine. Eravamo rimasti alla morte del fratello, di cui lui, Nicola, si prese e si sentì tutta la colpa. Quanto questo gli avesse in seguito generato fobie e ossessioni, non c'è dato di sapere. Certo è che fin da piccolo Nicola manifestò un'eccentricità straordinaria che si esprimeva in mille modi, contando i passi che faceva, calcolando il volume dei piatti di minestra o dei bocconi di cibo che la mamma gli proponeva, senza parlare della mania della pulizia o della predilezione per qualunque numero divisibile per tre.
È vero.
E poi aveva un'immaginazione eccezionale. C'è un libro, Le mie invenzioni, pubblicato nel 1919, nel quale Nicola spiega le visioni che lo invadevano.
Sin da bambino, quando sentivo nominare un oggetto, lo vedevo così chiaramente da non distinguere se fosse vero o no. Non era un'allucinazione, ma un'azione riflessa dal cervello sulla retina. Insomma, credo, anzi, sono sicuro, che prima o poi sarà possibile proiettare su uno schermo l'immagine di un oggetto o un'azione che noi pensiamo. Insomma, quello che noi adesso potremmo chiamare prodigio potrebbe diventare realtà.
Beh, questo è vero. Mi comportò anche molti problemi negli ultimi anni, visto che quelli con cui lavorava, fisici o ingegneri, esigevano ovviamente disegni su carta, mentre lui elaborava tutto nella sua testa.
Aveva un cervello eccezionale che si spiegava con l'allenamento a cui si era sottoposto fin da bambino. Aveva una memoria fuori dal comune che gli permise di imparare senza nessuno sforzo tante lingue, di eccellere nella matematica, ma anche di arrivare a pensieri estremi, cioè alla convinzione che se un umano può diventare una macchina di carne, è vero anche il contrario. Quindi addentrarsi in quello strano mondo che adesso si chiama robotica.
So che queste idee le sviluppò quando era soltanto uno studente, che costruiva modelli sempre più perfezionati di turbine ad acqua, oltre a studiare come imbrigliare e usare sia la pressione atmosferica che il vuoto pneumatico.
E comunque il problema maggiore era la diffidenza del padre, che riteneva che il figlio fosse destinato a prendere i voti. Ma questa convinzione durò fino a quando Nicola, colpito da una malaria che l'aveva portato vicino alla morte, riuscì a strappargli una grande promessa.
Sto morendo.
Ma no, non lo devi pensare, tanto meno dire. Troveremo il modo perché tu possa salvarti. Il dottore ti darà qualche altro medicamento oppure...
Oppure voi, padre, potreste salvarmi con una promessa.
Una promessa? Io non capisco.
Sì, una sola promessa mi potrebbe guarire.
Oh, va bene, te la faccio. Farei tutto per te. E quale sarebbe questa promessa?
Quella di non costringermi a fare il sacerdote, ma di lasciarmi studiare affinché io possa diventare un grande ingegnere o un grande fisico. Sogno un canale sotto l'oceano Atlantico, attraverso cui mandare la posta, e poi un anello sopraelevato sull'equatore che ruoterà alla stessa velocità della Terra, permettendo ai viaggiatori di circumnavigare il globo in un solo giorno.
Su, copriti, non prendere freddo.
Sì, padre. Se sopravvivo vorrei andare a studiare al Politecnico di Graz, dove insegna il professor Pöschl, un grande, un luminare della fisica teorica e sperimentale.
Sopravviverai, figliolo, sopravviverai.
E il padre, pur con la morte nel cuore, esaudì la promessa.
Nicola si iscrisse al Politecnico di Graz, dove non passò per niente inosservato.
Allievo Tesla, lei sta mettendo in dubbio ciò che dico?
No.
Su, per favore, ci renda partecipi del suo pensiero.
Beh.
Allora, allievo Tesla, la prego. Potrebbe essere così gentile ed educato da motivare perché starei proponendo una scienza mediocre? E quindi potrebbe spiegarci la sua teoria secondo cui la corrente alternata, benché incontrollabile come un fulmine, sarebbe destinata a sostituire la nostra banale corrente continua?
Ma
su, o dovremmo crederle sulla fiducia?
Professore,
vedo che non risponde. Beh, allora non mi resta che dirvi, giovani, la lezione è finita. E comunque, allievo Tesla, le ribadisco pazientemente che la corrente alternata non può essere trasformata in una fonte di energia a senso unico, così come la forza di gravità non può essere convertita in un movimento rotatorio. Sono forze completamente diverse.
Professore.
Comunque, ripeto, la lezione è finita.
Professor Pöschel, l'attrazione gravitazionale della Terra agisce come una forza rotatoria sulla massa della Luna.
La lezione è
la
finita.
La Luna orbita intorno al pianeta, benché la gravità tiri costantemente il satellite verso il basso, verso di noi.
Beh, certo, ha in parte ragione. Comunque ripeto che la lezione è finita. Ma chiedo a lei, allievo Tesla, di fermarsi un momento ancora. Vede, sebbene creda che la possibilità pratica della corrente alternata sia tutta da dimostrare, apprezzo la sua convinzione e determinazione.
Grazie.
Non sono in grado di prevedere se la storia la annovererà tra i geni, ma sono convinto che lei sia il più dotato degli studenti da me conosciuti da quando insegno.
Signore, non mi ritengo particolarmente...
Ah, risparmi la modestia. E adesso vado, ragazzo mio. Ha ancora molta strada da percorrere.
Grazie, professore.
Quindi, caro Kenneth, da quel giorno Tesla scolpì nel cervello quelle parole che si rivelarono il prologo della sua vita di scienziato. Poco dopo dovette lasciare il Politecnico di Graz a causa del taglio governativo delle borse di studio per gli studenti stranieri. Il padre reverendo, che aveva scoperto di avere un tumore, non aveva più risorse per farlo studiare. Nicola cercò di sopravvivere dandosi al gioco delle carte, ma non faceva che perdere. Iniziò così a distruggersi, prese a fumare, a bere, fino a ridursi a uno straccio. Prima a Graz e poi a Budapest. Là, stranamente, fu salvato proprio dalla notizia che il padre stesse morendo. Ma questa storia la proseguiremo tra qualche giorno.
Avete ascoltato L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti: Muriel, Adele Pellegatta; Dorothy, Lisa Mazzotti; Arci, Paolo Sesana; Tesla, Massimiliano Zampetti; Kosanovic, Matteo Carassini; Blois, Silvano Piccardi; Padre, Ior Milano; Pöschel, Mirko D'Urso. Registrazione, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Guido Piccoli.